Quindi, come ho detto all'inizio dello studio, Paolo ha cominciato in capitolo 1 un po' a dire le cose buone, positive che erano la Chiesa, e più o meno da capitolo 2 in poi è una lettera di correzione a tutte le cose sbagliate in questa Chiesa. Secondo me anche tante volte noi pensiamo della Chiesa primitiva come in modo romantico, che era tutto perfetto. Però guardando questa lettera, cioè la nostra comunità qui a Feltre è in molto più buon salute di questa Chiesa. Questa Chiesa era un disastro. E in capitolo 5 veramente Paolo tira fuori le armi pesanti. Lui comincia, non ci sono mezze parole. Perché ci sono delle situazioni gravissime in questa Chiesa. E io penso che in qualunque chiesa può capitare sicuramente che qualche credente pecca, giusto? Però addirittura in questa chiesa c'erano persone che peccavano apertamente e la chiesa tipo, oh, guarda, siamo liberi nel Signore, no? Avevano un modo sbagliato di comprendere la dottrina cristiana. Cosa vuol dire camminare con Cristo? Perché chiaramente Paolo, scrivendo a Timoteo, dice che la sana dottrina porta a una vita pia, una vita consacrata. E quindi in capitolo 5 lui non... primo versetto, tu... si ode addirittura dire che tra voi vi è fornicazione. È un tale fornicazione che non è neppure nominato fra i gentili. Ciò che uno ha la moglie del padre. Nella Chiesa, secondo me, noi non dobbiamo mai essere comodi con il peccato. Perché il mondo, noi vedete come il mondo sta andando, no? Anche la vita morale. Cioè, non, anche oggi parlavano dei ragazzi nella scuola superiore, qui in Italia, che combinavo dei guai sessuali, no? E io ho letto l'altro giorno, sulle notizie lì negli Stati Uniti, adesso è stato dimostrato, noi sapevamo già queste cose, perché anche la Bibbia lo dice, ma è stato provato scientificamente che ragazze, no, giovani, che guardano film di scene sessuali, ma neanche porno, solo suggestive, dove... comprendete, no? Senza entrare nei dettagli. Ragazze che da adolescente guardano in casa tipo questi film dove c'è sempre il sesso, sempre cosa... ma non porno, la televisione normale più o meno, no? Che loro sono tre volte più... tre volte più probabile di rimanere incinta, di essere ragazza madre, che altre ragazze che non sono esposte continuamente a queste cose sulla televisione. Ma noi nella Chiesa di Gesù Cristo, anche se il mondo va rotto e anche se ormai nel mondo tante cose sono accettate, noi non dobbiamo accettarle. Noi non dobbiamo dire, boh, il mondo va così, si convivono, ma nella Chiesa non è così, la Bibbia non è cambiata mai. Anche se noi viviamo in Sodoma e Gomorra, noi dobbiamo camminare pienamente con Dio. Ringraziamo Dio che anche se McCain ha perso, almeno in California è passato il divieto dei matrimoni gay in California, quindi almeno qualcosa è stato fatto. Ma Paolo, cioè vede che Paolo, e io penso che Paolo era l'apostolo, lui ha fondato tante chiese, avrà visto di cotto e crudo anche nelle chiese. Ma lui, se tu leggi, si odia addirittura, cioè lui è scandalizzato, lui dice, non posso credere. Cioè c'è un peccato in mezzo a voi, e non era il fatto che uno ha commesso un peccato, poi si è repentito, no. Questa era una persona che viveva, poi vedremo, era una persona che viveva apertamente in peccato, e non voleva ravvedersi. E la Chiesa lo accoglieva braccia aperte a questa persona, anzi, la Chiesa vantava. Questo vanto io non so che cos'è, perché non viene spiegato nella lettera, ma secondo me i Corinzi avevano un concetto della grazia sbagliata. Secondo me loro, ah, ma siamo nella grazia, no? Come anche Paolo quando parla con i Romani. Ricordate il stile che Paolo usa? Allora, se siamo salvati per grazia, pecchiamo. E lui dice, mai sia. Lui fa un po' avanti e indietro, no? Lui fa delle affermazioni e poi lui quasi dà la risposta che, no? Comprendete cosa voglio dire? Non so in italiano come si dice questo stile di argomentazione. Comunque, Paolo dice che fra di voi c'è questo peccato che non è neppure nominato fra i gentili. Che un uomo che si dichiarava di essere un credente, poi quello è un grande dibattito se lui era veramente un fratello o no, sembrerebbe di sì. Anche se primo Giovanni dice che uno che è nato di Dio non può perseverare nel peccare. Quindi, non lo so se era veramente un fratello nato di nuovo, o solo uno che frequentava la chiesa e si dichiarava di essere credente. Ma questo uomo aveva i rapporti sessuali con la sua madrigna, perché dice la moglie del padre, quindi non era sua mamma, però era la moglie di suo papà. E anticamente, anche nella cultura romana, nella cultura greca, perché i Corinzi erano nella Grecia, questa cosa era, anche per i pagani, era tipo un'abominazione. Per i pagani. E Paolo dice, questo, cioè nella Chiesa, cioè è peggio del mondo. E poi in versetto 2 vediamo l'atteggiamento. Come ho detto prima, anche nella nostra Chiesa, se delle persone dovrebbero magari commettere fornicazione, o speriamo di no, o deve capitare che magari c'è adulterio, anche questo speriamo che mai sarà, però può capitare nelle Chiese. Perché nelle chiese vengono tante persone e alla fine ognuno di noi risponderemo al Signore per la nostra vita. Ma non era questo il problema, era l'atteggiamento della chiesa in Corinzi, che Paolo dice, vi siete addirittura gonfiati. E non avete piuttosto fatto cordoglio. Lui dice, voi dovete piangere. Che c'è questa situazione nella Chiesa. Dovete piangere. Invece voi addirittura siete gonfiati. Più avanti dice che non dovete gloriare. E quindi la mia, secondo me, come ho detto prima, loro forse in questa Chiesa c'era la dottrina che intanto siamo salvati per grazia. Sì, questo è il punto che avevo un vuoto di memoria. Il punto che volevo portare fuori prima. Che loro dicevano, intanto siamo salvati per la grazia, quindi uno può vivere come vuole, non ha importanza. Anche noi a volte siamo stati accusati di questo nella Calvary Chapel, ma non è vero, è una bugia. Io sono stato accusato, qualcuno, Craig, la grazia, no? Parla sempre della grazia, ma la Bibbia parla sempre della grazia. E qualcuno falsamente mi ha accusato e dice, sì, sì, nella Calvary Chapel puoi vivere come vuoi, tanto siamo salvati, woo! No? Ma questa è una dottrina diabolica, che uno dice, tu puoi vivere come vuoi, e sei sempre salvato, non è così. Anche perché la parola di Dio chiaramente in questa stessa legge dice che se uno è in Cristo è una nuova creatura. Se noi abbiamo conosciuto il Signore, vuol dire che lo Spirito Santo è dentro di noi e noi abbiamo una nuova natura. Quanto di voi peccate? Sara no. Santa Maria Vergine abbiamo... Siamo tutti peccatori. Anche dopo la nuova nascita, ancora purtroppo, si spera che è sempre meno, no? Che diamo spazio al nostro vecchio uomo, alla carne. Ma non è più il nostro desiderio, no? Io prima di conoscere il Signore, io pianificavo il peccato. No? Tutta la settimana in fabbrica io pianificavo il weekend, no? Risparmiavo il denaro, no? Per uscire in discoteca con i miei amici e pianificavo, facevo piani del male, no? Preparavamo il peccato, no? Ma quando ho conosciuto il Signore, non pianificavo più il peccato, anzi io pianifico di come non peccare. Il desiderio del mio cuore è non peccare. Purtroppo, ancora qualche volta, no, posso scivolare un po', ma non è il mio desiderio. Anche quando io pecco, sto male. Sto male perché il peccato porta la morte anche nella vita di un credente. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, ma il salario del peccato è la morte. Quando noi pecchiamo, apriamo la porta della nostra vita alla morte, alla schiavitù. E grazie a Dio abbiamo un Signore che le sue misericordie sono nuove ogni mattina. E se noi confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele e giusto a perdonarci e purificarci da ogni peccato. Ma noi abbiamo una nuova natura, non è... Quando pecchiamo, no? Spero che anche per voi è così. Quando tu pecchi... Dopo dice, ma perché ho fatto quello? Ma Signore, eh? No, ma cioè, sei dispiaciuto dopo, no? Io confesso uno dei miei peccati a voi. La settimana scorsa ho litigato con mia moglie. E abbiamo fatto una bella litigata, no? E dopo, sai, quando tu stai da solo nella tua camera, dici, perché, no? Perché non è mio desiderio peccare, sbagliare. E quindi la Chiesa a Corinto non erano triste di questo fatto, anzi, dicevano, guarda, noi siamo la Chiesa della libertà, guarda, uno può andare a letto anche con la madrigna, alleluia, gloria a Dio. Non so se dicevano queste cose, però Paolo diceva che loro gloriavano in questo, no? Vedi, noi siamo salvati, uno può vivere come vuole, intanto sempre salvato. Anche perché l'atteggiamento della Chiesa, in un certo senso, secondava il peccato di questo uomo. Io non tanto tempo fa ho conosciuto un pastore, e parlando con lui e la moglie, mi raccontava un po' dei fratelli della loro comunità. Diceva, ah sì, c'è questa qua, che lei convive con questo tipo. E E io ho detto, ma sono persone nuove nella chiesa, anche perché anche nella nostra chiesa, se vieni delle persone nuove che non sono convertiti, perché sapete ormai tanti convivono, giusto? Quindi se viene anche qui una coppia nuova che convivono, non è che subito li prendo per il collo, no? Tipo, ravvedetevi, razza di vipere, no? Perché devono convertirsi al Signore. Parlando con questo pastore e sua moglie, dicevano, no, ma la donna era convertita, l'abbiamo battezzato noi. E io ho detto, cosa? Io non potevo credere ai miei orecchi. E ho detto, voi avete battezzato una persona che conviveva con un uomo? Ma stai scherzando? Poi questi... Questo non vuol dire che noi siamo perfetti, che siamo i giudici degli altri. Però noi come Chiesa dovremmo piangere, dovremmo avere un atteggiamento di vergogna. Anche perché se non è così, è come ho detto, noi secondiamo quella vita sbagliata. Perché sapete che il peccato porterà la morte nella vita di quella persona. Vi ho mai raccontato la storia di mio amico in America che si è sposato così all'improvviso? Qualcuno non ha sentito questa storia? Non ti ricordi? Bene, bene. Li sentirete, anche perché i nuovi devono sentire tutte le mie storie, quindi ecco. Avevo questo amico in America, eravamo tutti e due i nuovi credenti, sai, zelanti per il Signore, e lui dove lavorava c'era questa sorella. Lei era un po' come questo uomo, lei dichiarava di essere sorella, poi alla fine non si sa. Ma comunque questo mio amico ha cominciato a frequentare lei, e nella nostra chiesa c'era un ritiro il weekend, no? Come anche voi avete fatto al castello prima, e quindi, però solo per gli uomini della chiesa. E quindi avevamo dato la capara. Mi ricordo tutta la settimana io al lavoro, no? Penso, questo weekend andremo col pastore lì in montagna, tutti uomini insieme, per Dio, no? Era molto... Quindi questo mio amico, venerdì dopo lavoro, doveva passare a casa mia, poi dovevo andare in chiesa, incontrare tutti gli altri e poi partire, no? Arrivo a casa venerdì, lui non viene, ho chiamato, ho detto, fratello, Todd... Dove sei? Dobbiamo andare lì alla conferenza questo weekend. Ah, io non posso venire più. E io ho detto, come? Ah no, ma non vengo più. Mi devo sposare domenica. E lui aveva conosciuto questa ragazza tipo 2 mesi. E io ho detto, cosa stai dicendo? Io sono andato a casa sua, non sono più andato. E io ho detto, guarda fratello, io ho zero testimonianza che questo è da Dio. Questo è troppo veloce, tu non neanche conosci questa ragazza. Ma se ti rendi conto, questo è sposarsi davanti a Dio per tutta la tua vita. E lui si è arrabbiato con me e mi ha mandato più o meno a quel posto. Si è sposato. Gli altri credenti nella chiesa, nessuno l'ha detto niente. E voi che siete vecchi conoscete la fine, no? Dopo 2 mesi, questa ragazza ha tradito lui con un altro uomo. Cioè, proprio ha spezzato il suo cuore, distrutto la sua vita. E... Comunque, per dire che lui, dopo tanto tempo, è venuto a casa mia... E lui, piangendo, lui ha detto, tu sei l'unico che veramente mi ha amato. Tu sei l'unico che aveva il coraggio di confrontarmi col mio peccato. Comprendete? Cioè è l'amore a dire, Craig, stai sbagliando. Sai, io ti voglio bene, ma devo dirti, perché io un giorno lo starò davanti a Dio e devo dirti che stai sbagliando. Invece nella chiesa a Corinto non... nessuno lo riprendeva. Cioè, il peccato c'era tanto spazio, era comodo essere un peccatore. E vi siete addirittura gonfiati, non avete piuttosto fatto cordoglio? Affinché colui che ha commesso un tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Ora io, assente nel corpo, ma presente nello spirito, ho già giudicato come se fosse presente colui che ha commesso ciò. Nel nome del Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme a voi, il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo, quel tale sia dato in mano di Satana, a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Quindi è abbastanza pesante, no? Molto duro, ma secondo me anche qui ci fa capire, cioè, la posizione del Signore anche riguardo il peccato nella sua vita. E deve essere una cosa che proprio non esiste. Non nel senso che, come ho detto prima, non che non pecchiamo, non sbagliamo. Però la nostra posizione, anche quando pecchiamo, è che questa è una cosa abominevole, questa è una cosa del male che deve essere rimosso dalla mia vita. Questo è l'atteggiamento di un credente. Come ho detto prima, anche quando pecco, quando sbaglio, dopo dico, ma perché ho fatto? Ma Signore, non voglio più fare così. Io voglio essere un uomo di Dio. Io voglio veramente... Penso che tutti vogliamo questo, no? Di avere veramente sempre un cuore puro e di camminare per lo Spirito. Ma nella chiesa là non c'era questa condizione, quindi Paolo non era un'esperienza New Age che il suo spirito era uscito dal suo corpo, no, perché ci sono quelli che prendono questo passo fuori contesto e dice, vedi che Paolo aveva questa esperienza fuori corpo. Ma Paolo sta semplicemente dicendo come lui era l'apostolo che ha fondato quella chiesa, con la sua autorità apostolica, dice, anche se io non sono fisicamente pronto, presente con voi, ma lo Spirito Santo di Dio è dentro di me e dentro anche di voi, quindi io vi sto dando questa autorità, questo giudizio nella chiesa, che voi dovete fare questo. Dovete mettere fuori questa persona. Qui addirittura lui dice, quel tale si è dato in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Alcuni suppongono, dicono, che quello che Paolo stava dicendo, che questo uomo veniva dato in mano e magari subiva un male fisico, una malattia, come una maledizione sul suo corpo, finché lui si ravvedesse. Ma questo non è mio parere e non credo che neanche è l'insegnamento della parola di Dio. Secondo me quello che Paolo sta dicendo, che si è dato in mano di Satana, vuol dire che questa persona deve essere espulso dalla vostra assemblea e deve essere messo di nuovo fuori, nel mondo. Lui non deve godere sapete che c'è una benedizione di far parte di questa chiesa, di far parte della comunione cristiana. Sapete che c'è una protezione spirituale su di voi perché fate parte di questa chiesa. Sapete questo? C'è una copertura spirituale sulla vostra vita perché fate parte di questa famiglia. E questo è per tutte le chiese, non solo la Calvary Chapel. Non importa il nome, il fatto che i credenti sono uniti insieme come una famiglia in ubbidienza alla parola di Dio, c'è una protezione sulla nostra vita. C'è una benedizione sulla nostra vita. la ragazza che prima era mio vicino di casa. Sapete, a volte noi non ci rendiamo conto, magari non pensiamo che stiamo dando una buona testimonianza, ma io ho visto questo, che tante volte i non credenti ci vedono con altri occhi di quello che noi vediamo noi stessi. E una volta lei mi diceva, perché come qua ci aiutiamo, no? Magari devo fare queste cose, gli lascio il bambino, dobbiamo fare i traslochi, i fratelli vengono, aiutano a caricare la roba. Sapete, nel mondo è raro che la gente fa queste cose per uno o l'altro. E lei una volta diceva a me, Silvana, ha detto, ma veramente voi siete veri cristiani? Ma anche nella vostra chiesa, come vi aiutate? Se c'è uno che deve traslocare, l'ho aiutato. Guardate i vostri... Cioè, vi aiutate a vicenda, anche con cose pratiche. E questa è una benedizione. Quindi Paolo sta dicendo, metti questo... Lui non deve godere la benedizione della famiglia di Dio, in modo che lui sentirà in colpa e lui comprenderà che, guarda, il tuo comportamento non è accettato qua e non è accettato da Dio. Anche perché la parola di Dio dice che ognuno di noi, prima di conoscere il Signore, eravamo giostrati da Satana come lui voleva. Avete mai letto quel passo? Non mi ricordo adesso dove è esattamente. Dice che noi, da non credenti, Satana ci giostrava come lui voleva. E quindi Paolo sta dicendo, metti questo fuori, non date lui la benedizione della comunione fraterna, in modo che lui vede com'è nel mondo, com'è malvagio, com'è crudele, com'è freddo. E lui desidera di nuovo, mamma mia, come il figlio prodigo, no? Lui pensava che il peccato, vado a scoprire il mondo, vado a sperimentare con i peccati. Ma poi, quando era lì, nel mondo di Satana, lui ha detto, nella casa di mio padre non era tanto male. Anzi, era molto bello. Anche i servi di mio padre, il minimo, nella casa del padre, sta molto meglio di me. E anche qui, a perdizione della carne, secondo me, a perdizione della natura carnale, non della carne fisica. Quindi non credo che Paolo stava dicendo, date in mano a Satana che Satana lo colpisce col cancro e lui si ravvede. No, secondo me Paolo sta dicendo, togliete da lui questa copertura spirituale che viene con la Chiesa, e anche dovete confrontarlo col suo peccato. Guardiamo un attimo in Matteo capitolo 18, perché quello che Paolo sta insegnando è completamente in accordo con quello che il Signore ci ha insegnato qui in Matteo 18 versetto 15. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, vai a riprenderlo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, e si rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità vi dico che tutte le cose che voi avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolto sulla terra saranno sciolte nel cielo. Quindi vedete il processo delle discipline nella Chiesa. La prima cosa, questa persona veniva confrontato privatamente. E anche come pastore, se io vengo a sapere che magari qualche persona sta combinando qualcosa, abitualmente, io vado prima da solo e dico, fratello, cosa succede? Cosa stai facendo? Sai che è stato detto a me che tu fai questo o fai quello? E io ti amo, ti voglio bene, sai, anche io non, se uno fa queste accuse contro di te, io devo venire da te a confermarlo, perché non voglio che gente vada in giro a dire queste cose di te. Poi se viene fuori che è veramente vero questa cosa, allora magari porto anche qualche altra persona, così che ci siano testimonianze, testimoni, tutto quello che viene detto. Poi la terza livello, diciamo, vedete che va sempre più, il peccato viene poi portato fuori. Prima conosce magari solo una persona, poi conoscono altri, poi alla fine, se quella persona non si ravvede, tutta la Chiesa. E si spera che non si deve mai arrivare a questo, perché il scopo della disciplina nella Chiesa è sempre portare una persona di nuovo al Signore. Amen. Noi non siamo la Chiesa che sbaglia una volta, mettiamo un X sulla tua vita, no, o la lettera scarlatta. La disciplina di Dio è sempre l'obiettivo della disciplina di Dio è sempre di restaurare un'anima, riportarli di nuovo in una piena comunione con Dio. E quindi il terzo livello dice di se lui rigetta la terza volta, rigetta anche davanti a tutta la Chiesa, dice no, io ancora voglio stare con mia madrigna, allora sia per voi come un pagano, quindi sia rigettato. E quindi questa è la stessa cosa che Paolo sta dicendo in versetto 5, quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore. Il vostro vanto non è buono, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Allora, noi sappiamo tutto il lievito che cosa fa. Fa gonfiare la pasta, giusto? Giù nelle terre di Sara, loro quando fanno la pizza, che è già lievitato, ogni giorno tengono indietro una palla di pasta da oggi, che è fermentata, e quindi e altri li fanno la pizza e quel vecchio pasta lo mischino col nuovo e lui si gonfia per il giorno dopo e quindi sempre tengono indietro una palla di quel lievito, cioè quello lievitato. E l'altro giorno stavo pensando, ma chissà quanto vecchio sarà quel lievito, no? 1000 anni? Chi lo sa? Se hanno la pizzeria aperta fino. Però il lievito ha questa cosa di, no? Può essere, perché sapete il lievito cos'è in realtà, voi sapete cosa sono, no? Sono microbi, sono cose che non puoi neanche vedere, anche se sembra un blocco, un cubo che tu vedi, però il lievito proprio è una batteria, una cosa che non puoi neanche vedere con l'occhio. E secondo me è forte il messaggio qui. Il Signore dice, guarda Craig, anche così di peccato, se tu lo permette, lui leviterà nel tuo cuore, leviterà nella tua vita. E anche nella Chiesa. Di nuovo, non stiamo parlando di un credente che sbaglia, che pecca, si ravvede, che facciamo tutti quanti, giusto? Ma stiamo parlando di uno che continua in un atteggiamento di peccato. E Paolo dice alla Chiesa, guarda che se voi lasciate questo peccato nel vostro mezzo, contaminerà tutta la Chiesa. E secondo me anche è buono che noi comprendiamo, perché a volte pensiamo, ma intanto io sto facendo questa cosa, non sto rapinando una banca, non sto rubando nessuno, quindi non fa male agli altri, perché io sto peccando, io sto sbagliando, è mio peccato, ma non è così. Il nostro peccato avrà un effetto nella Chiesa, avrà un effetto sulla vita delle altre persone. E non dobbiamo mai pensare che il nostro peccato non ha conseguenze sugli altri. Se solo per il fatto che noi come credenti non saremo al top, giusto? Perché se io sono un credente pieno di Spirito Santo, che cammino secondo la parola, eccetera, allora io sarò più una benedizione per la vostra vita, giusto? Ma se io sono un credente che, no, gioco col peccato, allora sarà difficile che io possa dare qualcosa a altri, che possa essere, cioè se solo in questo modo, ma secondo me anche nello spirito, quando c'è peccato nella Chiesa, anche nello spirito, come non c'è una piena benedizione di Dio su tutta la comunità. Togliete via dunque il vecchio levito, affinché siate una nuova pasta. Poi notate questa frase, come ben siete senza il levito. Quindi cosa sta dicendo Paolo qua? La nostra Pasqua, infatti, ciò Cristo è stato immolato per noi. Quindi prima Paolo dice, togliete via il vecchio levito, affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza levito. Secondo me quello che Paolo sta dicendo ai credenti, dice, perché voi siete in Cristo, voi siete senza levito, perché Cristo vi ha purificato, allora vivete come è così. Comprendete? Se Cristo veramente ci ha liberato dal peccato, Paolo dice, vivete come che siete senza levito, perché lo siete veramente per Dio. Celebriamo perciò la festa non con vecchio levito, né con levito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Quindi Paolo qui, in versetto 6, 7, 8, sta evocando, voi sapete, la festa della Pasqua. Voi sapete cosa dovevano fare gli israeliti prima della festa della Pasqua? A parte il fatto di prendere un agnello senza macchia, metterlo per certi giorni lì, osservarlo, assicurare che era buono. C'era un'altra cosa che dovevano fare prima di cominciare la festa della Pasqua. Dovevano passare in tutta la casa, e guardiamo allora in Esodo 12, versetto 18. Scusa, guardiamo il versetto 15. 12, Esodo 12, 15. Per sette giorni mangerete pane e azimi. Nel primo giorno provvederete a muovere ogni levito dalle vostre case, poiché chiunque mangerà pane levitato dal primo al settimo giorno, quella persona sarà ricisa da Israele. Non sembra un po' severo da Dio questo? Solo perché c'è levito in casa devono ammazzarmi? A me mi sembra un po' severo, se posso. È perché il Signore, sapete che la Pasqua sono simboli, perché il Signore voleva farci renderci conto veramente, perché il levito rappresenta il peccato. Il peccato per il quale poi l'agnello di Dio dovrà morire. E quindi il Signore con questo vuole farci capire quanto non è una cosa al quale possiamo scherzare. Anche noi domenica abbiamo fatto la Santa Cena, no? E abbiamo ricordato la nostra Pasqua, Gesù che è morto per i nostri peccati. Il suo sangue è stato sparso per la nostra redenzione. E cosa dice Paolo in 1 Corinzi 11? Quando noi dobbiamo prendere la Santa Cena, cosa dice che dobbiamo fare prima? Esaminare noi stessi. Vedete che anche nel Nuovo Testamento facciamo la stessa cosa dei Israeliti. Il Signore dice, Craig, prima di prendere la Santa Cena, di ricordare quello che mio figlio ha fatto per te, rimuovi il levito dal tuo cuore, rimuovi il levito dalla tua vita, così che tu puoi prendere la Santa Cena in modo degno, con un cuore puro. E quindi anche Paolo sta dichiarando ai Corinzi, voi siete senza levito per quello che Cristo ha fatto per voi, quindi vivete. Vivete nella realtà veramente come è. Non vivete come nella vecchia vita. Cristo vi ha liberato da quello. Lui è la nostra Pasqua. Voi sapete che quell'agnello, quando Dio ha visto il sangue, lui dice, l'angelo della morte oltrepasserà le vostre case e sarete salvati. Nello stesso modo, Cristo, quando noi abbiamo applicato per fede il suo sangue sulla nostra vita, il giudizio di Dio che noi meritavamo ha oltrepassato la nostra vita. Noi siamo stati salvati dalla morte eterna. Ma non solo questo. Cristo anche non solo ci ha liberato dalla morte eterna, ma Lui ci ha liberato dalla schiavitù. Perché comprendete che la morte è il salario, la conseguenza dei nostri peccati. Ma Cristo ci ha liberato dalla schiavitù al peccato. E molti credenti non realizzano questo. Loro pensano, sì, Signore, è morto per il perdono dei miei peccati, però continuo a peccare, Signore, perdonami, perdonami. E non hanno capito che non solo Cristo è morto per il perdono di tutti i loro singolari peccati, ma Cristo è morto per liberarli dal peccato, cioè dal peccare. E non solo questo, Lui, la nostra Pasqua, è colui che ci porta nella terra promessa. Quindi ci ha liberato dalla morte, ci ha liberato dalla schiavitù del peccato, e con la potenza dello Spirito Santo noi possiamo camminare nella benedizione di Dio. Perciò lui dice, la nostra Pasqua, infatti, ciò Cristo è stato immolato per noi. Celebriamo perciò la festa. Allora Paolo sta dicendo ai Corinzi che devono celebrare le feste ebraiche? No. Lui ha appena detto che Cristo è la nostra Pasqua. Quindi la festa è Gesù. Celebriamo Gesù, quello che Lui ha fatto per noi. E viviamo in quella realtà. Noi siamo liberi. Liberi del peccato. Come credete, noi non dobbiamo peccare, perché Cristo ci ha liberato. Versetto 9, io ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori. Ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Quindi, da questo comprendiamo che Paolo, questo non è veramente il primo Corinzi, che c'era un'altra lettera prima di questo. Ma loro avevano capito completamente tutto in modo sbagliato. Loro evitavano i peccatori non credenti e abbracciavano i credenti peccatori. Lui dice, non avete capito niente. Io non ho scritto, no, che dovete andare a vivere sulla luna, di non mescolarvi con la gente non credenti, che peccano, che fanno tante cose. Io sto dicendo che con chi si chiama fratello, ma ora vi ho scritto il versetto 11, di non mescolarvi con chi facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro, con un tale non dovete neppure mangiare. Poiché tocca forse a me giudicare quello di fuori, sono giudicati... Non giudicate voi quelli di dentro? Ora è Dio che giudica quelli di fuori, perciò togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Quindi Paolo sta dicendo che è nostro compito di giudicare il peccato in mezzo a noi. Quelli non credenti lasciamo nelle mani di Dio. Dio vedrà per loro. Voi avete sentito mai dei Amish in America? Quelle che non hanno le macchine, che si sono, no, hanno fatto la loro comunità. Cioè loro un po' hanno fatto lo stesso errore di Corinzi, no? Loro pensano, anche i movimenti monastici, se magari vado a vivere su un monte, e non ci sarà neanche una donna nel monasterio, allora non avrò più pensieri di concupiscenza. Sapete quanto funziona questo? Zero. Perché la mente, non possiamo tagliare la nostra testa, cessiamo di vivere. E ho letto anche i monaci che poi si sono convertiti al Signore, e nelle loro scritti hanno detto che anche sulla montagna avevano pensieri peccaminosi. Anche separandosi dalla gente, peccavano lo stesso nel monasterio. E Paolo sta dicendo, cioè per te di non avere comunione con i non credenti che fanno queste cose, dovresti prendere una nave spaziale e uscire da questo mondo. Ma non sto dicendo questo. Io sto dicendo uno che si chiama fratello, che dice, io sono un credente. Come quel ragazzo che volevo vendermi la droga lì in Giamaica, no? Volevo vendermi la droga e ho detto, ma io sono un credente, io sono un cristiano. Anch'io, gloria a Dio. Ho detto, cosa? Tu mi stai cercando di vendere la droga? Tu non sei un fratello. Ho detto, tu sei solo ingannato. Un credente non puoi spacciare droga. Ah, ma sai, Ho detto, no. Non devi andare in giro e dire che tu sei cristiano, perché non lo sei, ti devi convertire. Sono parole dure, ma questa è la parola di Dio. Addirittura non mangiare, perché anche nella chiesa a volte, perché io come pastore, grazie a Dio qua, no, ancora. Però a Montebelluna io dovevo disciplinare qualche persona in questi 12 anni di pastorato. E alcuni anche, oh, tu sei troppo duro. Io non, cioè per me, umanamente, perché non mi piace il confronto, però come pastore, se la parola di Dio dice così, noi dobbiamo fare così. E basta. Non siamo guidati dai sentimenti. Dobbiamo, il giusto vivrà per fede e fede nella parola di Dio. Amen. Let's pray. Signore, grazie. Questa parola è molto dura questa sera, Signore. E speriamo che non accadrà mai qui in mezzo a noi, Signore, che dovremmo dire a qualcuno di non venire qui a rifiutare il nostro amore, la nostra comunione con una persona. Ma se succederà, Signore, vogliamo essere ubbidienti alla Tua parola. E Padre, anche se c'è qualcuno questa sera che magari vive una doppia vita, vive una vita nascosta, Signore, che Tu li porterai al ravvedimento. Che tutti noi, Signore, il nostro desiderio è veramente di essere uomini e donne di Dio, di avere cuori puri, Signore, di essere veramente una luce, Signore, dove viviamo, in mezzo alle nostre famiglie, che i nostri bambini possano vedere in noi uomini e donne santi, consacrati a Te. E che possiamo imparare dai sbagli degli altri, Signore, e non sbagliare noi stessi, ma possiamo imparare per insegnamento e non per sbaglio, non per esperienza. Padre, benedici anche i fratelli che non sono presenti questa sera e continui a portarci sempre più, Signore, a una vita consacrata e santificata a Te. Nel nome di Tuo Figlio Gesù. Amen. Amen. Ok.